Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but truck school love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
3 minuti dopo le 8, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati per l'ultima puntata della settimana del Demone del Tardi. 3 minuti dopo le 8 e maledetto, maledetto, ma proprio maledetto, Carling, non si fa così, ma dai, ci avevi fatto sognare, ci avevi fatto credere di essere ormai potenza egemone, ci avevi convinto che avremmo dominato il mondo fino alle Olimpiadi della prossima glaciazione, e invece è stato solo un trucco, un inganno, un'illusione, una magia da tirolesi che è durata lo spazio di una spazzolata. Ci hai illuso, Carling, perché l'hai fatto? Non è bello, non si fa così, noi credevamo in te. Oh, vocativo, Carling, e invece a notte fonda il cocchio è ritornato zucca, la notizia è questa, la favola è finita, siamo stati messi sotto dagli inglesi prima e dagli svedesi poi, come l'Italia di Ventura, 2 sconfitte su 2 nel Carling, quanta amarezza, che enorme delusione, perché alla fine sto Carling mi sa che è un po' come l'amore, ti regala gioia ma anche sofferenza, ti porta in cielo e poi ti fa cadere. Anzi, più che come l'amore, mi sa che è un po' come la ripresa, che sembrava chissà che, sembrava orgasmica e invece sembra essersi azzoppata proprio mentre andava in fuga, colpa dell'energia, perché la luce in fondo al tunnel alla fine ha costi insostenibili e restano al buio pure i monumenti, e quindi eccole di nuovo le immagini da decrescita infelice che si riaffacciano anche oggi sui giornali, mentre nei titoli si annuncia la fine della pandemia. Fauci, così stiamo battendo il virus, l'apertura della Stampa che oggi intervista proprio l'immunologo americano che dice il Covid resta imprevedibile, ma per ora la terza dose di vaccino è sufficiente, e intanto da oggi stop alle mascherine all'aperto, così l'Italia riapre. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Riapre l'Italia fino a un certo punto, perché Speranza, con tutta la prudenza che lo contraddistingue, indica un percorso ulteriormente graduale. A giugno forse può cadere anche l'uso del Green Pass, anticipa il Corriere della Sera, che come molti altri giornali ha in prima l'immagine e la notizia della scomparsa di Montagnier. Sembrava fosse un giallo, e invece era un decesso. Montagnier, la cui scomparsa è stata alla fine ufficializzata, con il mondo Novax in grande agitazione che grida al complotto di Big Pharma. Ieri la battuta più gettonata che stava sui social era una battuta di cordoglio dedicata a Montagnier, che la terra gli sia piatta, veniva scritto, battuta che ha indignato ovviamente tutti i Novax. L'altra battuta che ha girato molto era: vedi paragone e poi muori, visto come dire la visita ufficiale che aveva fatto in Italia recentemente. Ma al di là di Montagnier, gli altri temi che poi troviamo sulle prime sono ancora una volta il caro bollette, pronti 5 miliardi, Lega e PD chiedono di più, qui siamo sul Corriere della Sera, e poi le vicende della giustizia, non solamente il Renzi in versione saudita che si scaglia contro i magistrati. Mi rimetto alla clemenza dell'imputato, dice un giudice togato nella vignetta di Giannelli sulla prima del Corriere della Sera, ma anche perché si aprono le porte sulla riforma Cartabia. Ma attenzione, perché ci sono anche i referendum sulla giustizia, e siamo alla vigilia della pronuncia della Consulta a proposito dei referendum. Di questo scrive per esempio oggi Francesco Bei sulle colonne di Repubblica, ma lo vediamo dopo. Sulle prime dei quotidiani anche il ricordo di Donatella Raffai, la donna che ha inventato non solo Chi l'ha visto, ma un pezzo della cosiddetta televisione verità. Donatella Raffai, che viene ricordata per esempio sulla prima del Messaggero: addio alla Raffai, con Chi l'ha visto ha inventato la TV verità prima di ogni reality. Ma intanto torniamo sulla prima di Avvenire, che alla vigilia della giornata in cui viene tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto, dopo le polemiche che ci sono state nei giorni scorsi a proposito del post del figlio di Montesano, nonché giornalista di Libero, che aveva equiparato le immagini delle bare di Bergamo al lago della Duchessa ai tempi del processo Moro, ovvero l'aveva definito un fake, vittime non fake, è il titolo che oggi fa Avvenire. Superato a 450.000 decessi dall'inizio della pandemia, ma gli ultimi dati confermano il costante calo di contagi e ricoveri. Insomma, il Covid oggi si riprende un po' di titoli in prima pagina. Gli altri titoli sono ovviamente ancora una volta sul caro energia, i sindaci in bolletta, servizi a rischio. Questo è il titolo che fa oggi Il Giorno, protesta contro il caro energia. Ieri sera monumenti al buio, trasporti, scuole, piscine, ecco che cosa potrebbe succedere, e se il governo non interviene aumenteranno IMU e TARI. Intanto c'è la risposta francese alla crisi con l'annuncio di Macron di 6 nuove centrali nucleari, annuncio che troviamo sulla prima del Sole 24 Ore, 6 nuove centrali entro il 2035, Sole 24 Ore che invece dedica il titolo all'inflazione americana, mai così alta da 40 anni, carovita al 7,5% in gennaio, più vicino un rialzo della Fed di 50 punti sui tassi a marzo, argomento che probabilmente incroceremo poi insieme al professor Di Stefano con Il Giorno delle Locuste. Ma intanto è un a proposito di aumenti delle bollette, anche il Messaggero gli dedica il titolo: Gaspi aiuti per le famiglie, caro bollette, il governo alza il tetto ISEE per poter aumentare il numero di nuclei, maxi sconto per le imprese. Dicevo che l'energia poi la ritroviamo anche nel taglio alto del Manifesto: Bruxelles non vede la luce, Gentiloni, prezzi alti per molto tempo, anche in questo caso rimbalza la protesta dei sindaci, ma il Manifesto dedica il titolo alla ennesima grande polemica nel giorno del ricordo dedicato alle foibe, zero in memoria, il titolo del Manifesto. Nel giorno del ricordo, una circolare del Ministero dell'Istruzione equipara le vittime delle foibe a quelle della Shoah. Sull'onda delle proteste della comunità ebraica e dell'ANPI, il ministro Bianchi corre ai ripari, ma il testo incriminato inviato a tutte le scuole resta sul sito del MIUR, testo tutt'altro che incriminato per i giornali della destra, che invece oggi sono nuovamente scatenati sul tema delle foibe, genocidio di serie B, e il titolo del giornale: la sinistra minimizza i morti italiani, epurazione come per gli ebrei, la circolare del Ministero dell'Istruzione fa impazzire l'ANCI, così il giornale. Si accoda naturalmente la verità: l'ANPI usa pure gli ebrei per sminuire le foibe, polemiche insensata sulla circolare del MIUR. Naturalmente non poteva mancare Libero, che però si concentra sulle parole di Mattarella: se persino Mattarella non riesce a dire comunisti, le amnesie sulle foibe. Libero che però invece dedica il titolo nuovamente al cosiddetto caso Report, nuove accuse a Report, la pista dei fondi neri, il sistema Rai 3, una gola profonda nella redazione, parla al Riformista e denuncia: fatturavano finti servizi per pagare le fonti, così creavano i dossier. Si accusa Report di dossieraggio, dall'altra parte Report accusa invece la macchina del fango di essere entrata in azione. Mentre intanto, continuando a sfogliare le prime pagine dei giornali, siamo sulla prima di Repubblica, che credo abbia deciso di montare un po' la panna su quel colloquio strappato a Sala e Fontana, quando si confidavano reciprocamente dicendo quel tutto a sud, 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 e stavano parlando dei fondi del recovery. Ne è seguita una polemica con la ministra Carfagna: i fondi del recovery dividono nord e sud, corsa alle risorse del PNRR, Sala al mezzogiorno più di quanto previsto, Carfagna beneficia anche per il resto del paese, ma i bandi sono una lotteria. Anche qui il blackout delle città, quel buio in fondo al tunnel, nel pezzo firmato da Gabriele Romagnoli, e poi anche qui le polemiche per il paragone con la Shoah dal Sen del Ministero sfuggito ieri. Siamo però sulla prima del Fatto Quotidiano, dove è protagonista la riforma della giustizia, riforma dimezzata secondo il Fatto per il cocco di Draghi. Chi è il cocco di Draghi? Garofoli, che salva se stesso e la Morgese, la legge sul CSM, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia contro Cartabia, lo zampino del sottosegretario e magistrato in pieno conflitto di interessi. Il Fatto Quotidiano, che naturalmente si dedica all'argomento connesso dell'inchiesta su Open, Renzi and Company, rischi di prescrizione, e già, perché non è nemmeno partito il processo, che già s'avanza all'orizzonte la prescrizione possibile, parte delle contestazioni al leader di Italia Viva potrebbero saltare già quest'anno, come pure quelle al padre Tiziano. A Renzi e al suo comportamento in relazione alle accuse che vengono di cui è oggetto per la vicenda Open, insieme a gli altri esponenti del Giglio Magico, si dedica anche Giancarlo Caselli nella analisi sulla prima pagina della Stampa di Torino. Se gli inquisiti celebri rifiutano i processi, e questo è il titolo del pezzo firmato pubblicato da Caselli, c'è anche Udi Freddi sulla prima della stampa che invece si dedica al Montagnier Novax e le bugie da Nobel, argomento anche questo molto dibattuto. Da segnalare dalle prime di oggi anche l'addio al cinema di Ivano Marescotti, che ha detto faccio come Jack Nicholson e mi ritiro a 76 anni, e quindi Marescotti saluta il cinema. C'è naturalmente aiuto, mentre intanto c'è qualcosa che si muove in sottofondo, naturalmente la trasferta romana di Grillo rimbalza oggi sulle prime pagine. Qui siamo sulla prima del Manifesto: Grillo incontra i big, resta il rebus legale, Beppe Grillo arriva a Roma in qualità di unico rappresentante legale del Movimento 5 Stelle dopo l'azzeramento di cariche e statuto da parte del Tribunale di Napoli. Nessuno mette in forza la leadership sostanziale di Giuseppe Conte, ma il suo nuovo corso appare lontano. Segue poi il pezzo firmato da Giuliano Santoro, ma per completare il giro delle prime ci manca Domani. Domani che invece, al contrario di tutti gli altri quotidiani, dedica la sua apertura al silenzio del Vaticano sulla pedofilia. Le lettere del Vaticano sui pedofili: Francesco e il sistema del silenzio. Il cardinale Ladario è l'uomo di Ratzinger, promosso da Bergoglio, prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede. In due lettere fotocopie dice che sui preti molestatori la priorità è evitare lo scandalo pubblico. Tutto questo naturalmente dopo le polemiche legate alla presa di posizione a metà di Benedetto XVI, invece già nominato Papa ben più che emerito, è Dusan Vlahovic, che troviamo sulla prima della Gazzetta dello Sport, nominato Papa naturalmente dai tifosi juventini. È lui che si prende la prima pagina della Gazzetta dello Sport, insieme a Mourinho, che troviamo anche sulla prima del Messaggero, giornale romano. Mourinho, crisi di rigetto, squadre e club spiazzati dagli attacchi ai giocatori del tecnico a San Siro, Roma sotto shock. Mourinho, che aveva dato una strigliata allo spogliatoio dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, invitando i suoi giocatori ad andare a giocare in Serie C. Nella sostanza un destino amaro, un po' come quello di Joe Biden, che oggi troviamo nella penombra, in una semioscurità, un po' come i monumenti italiani. Non perché il caro energia incida anche alla Casa Bianca, ma perché questa è la metafora di una parabola malinconica e autunnale. Biden è rimasto solo, è il titolo della copertina di Internazionale. I repubblicani lo odiano, i democratici non lo amano, il presidente americano è in difficoltà, ma può ancora salvare la sua amministrazione. C'è Pierpaolo Pasolini invece sulla prima di del venerdì di Repubblica, perché si avvicina l'anniversario, il centenario pasoliniano, che sarà il 5 marzo, e attenzione, perché vi proporremo una bellissima serie di documentari sulle geografie di Pasolini firmata da Claudio Agostoni a partire dai prossimi giorni. Il venerdì propone una bella immagine di Pasolini alla scrivania della sua casa, a casa di Pierpaolo. Per tutta la vita Pasolini cerca anche il posto giusto in cui abitare. In occasione del centenario il venerdì fa un'inchiesta sulla, casa, anzi le case che avevano fatto da conteste, da contorno alla vita e all'opera di Pasolini, mentre Sette invece, l'inserto del Corriere della Sera, fa una scelta meno aulica e quindi mette Fabio Volo e Stefano Accorsi insieme a bordo di una Vespa, un po' come Di Battista e Di Maio nei tempi d'oro. Generazione 50 special, Fabio Volo e Stefano Accorsi dialogano sulla crisi di mezza età. Qui siamo un po' già nel campo dello scroll. Che cosa intendo con lo scroll? Ci avete presente quando guardate le home page dei principali quotidiani? Di solito ci si ferma a un certo punto, ma se si scrolla andando giù 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 giù, alla fine si trova tutto un sottobosco di altre notizie che non vengono intercettate quasi mai, che poi quello che ho fatto io ieri, che ero alla ricerca di qualcosa di interessante che non fosse sempre la solita cosa, e quindi per esempio ho scoperto l'esistenza dell'uomo naso, e qui siamo appunto nelle homepage dei principali quotidiani nazionali, l'uomo naso che vive e opera in Giappone, l'uomo naso che nella stanza high tech decide, pensate, gli odori delle auto, insomma è un annusatore di interni di auto che potrebbe essere una delle grandi professioni del futuro. Ho scoperto anche l'esistenza della donna che cantava e suonava la chitarra alle mucche, ho scoperto la misteriosa creatura marina dagli occhi luminosi che ha inseguito un pescatore in Brasile, ho scoperto i 5 sex toys molto particolari consigliati da Gwyneth Paltrow per San Valentino, ho scoperto addirittura che questa primavera torneranno i capelli frisé come negli anni 80, e per concludere, dopo aver scoperto la dieta portento che mantiene Fiorello in forma e il gioco di prestigio che lascia di sasso il macaco il cui video ha fatto milioni di click, ho scoperto lo scoop del TG.com, testata diretta da Liguori, pensate un po', a Mattino 5 Federica Panicucci parla in toscano per mettere a suo agio un anziano, pazzesca la Panicucci, miracolo miracolo, robe che neanche a Lourdes, ma lasciamo perdere il magico mondo dello scroll, perché in questi minuti di rassegna stampa per prima cosa tornerei sulla vicenda delle foibe, perché oggi non è che ci siano moltissimi commenti sul tema, anche perché ogni anno ritorna esattamente lo stesso tema negli stessi termini, con le stesse caratteristiche di flame da social network, per dire della profondità e della serietà con cui viene trattata la questione. E quindi tra i commenti che troviamo oggi prendo quello di Giovanni De Luna sulle colonne della Stampa: basta paragoni con la Shoah. Allora, scrive Giovanni De Luna oggi: la scuola no, ha già tanti guai di suo ed è troppo preziosa per coinvolgerla nelle polemiche che infuriano nella grande arena dell'uso pubblico della storia. Eppure la circolare inviata dal capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione nel giorno del ricordo è riuscita proprio nell'intento di coinvolgere le scuole nella bagarre politica e culturale che puntualmente accompagna tutte le giornate che si confrontano con le ferite più laceranti che abbiamo ereditato dal nostro passato novecentesco. La tesi che equipara la Shoah alle foibe non appartiene ai percorsi della ricerca storica ed è affiorata solo nelle polemiche politiche che hanno accompagnato prima l'istituzione per legge del giorno del ricordo nel 2004, poi la sua applicazione. Nella discussione in Parlamento fu il deputato Pier Giorgio Stiffoni di Alleanza Nazionale a proporla per primo, e qui vengono ricordate anche le parole di Stiffoni: anche con le foibe l'uomo ha superato la bestia, non esistono massacri di serie A o di serie B, non esistono morti che gridano vendetta e morti e basta, anticipando così, scrive Giovanni De Luna, i termini di una strumentalizzazione politica particolarmente evidente nella scelta della data, cioè il 10 febbraio, che era il giorno del Trattato di Parigi che impose all'Italia la mutilazione delle terre adriatiche, e questo lo ricordò il senatore Cervello, ex MSI. Niente a che vedere quindi con le foibe. I massacri degli italiani si verificano erano in due riprese dopo l'8 settembre del 43 e tra il maggio e il giugno del 1945. Le foibe diventavano così un corpo contundente da scagliare contro gli avversari politici. Non era una novità, lo avevano già fatto la DC nelle elezioni del 1948 per attaccare il Partito Comunista, poi quando Tito e la Jugoslavia erano diventati partner affidabili nello scontro con l'URSS, le foibe erano scomparse dal dibattito politico per riaffiorare con tutto il loro carico di lutti e di dolore nella convulsione revisionista che segnò il passaggio alla Seconda Repubblica e il tentativo di rifondare un patto di memoria tra gli italiani che escludesse l'antifascismo e la resistenza. Allora l'offensiva revisionista digerì a fatica l'istituzione della giornata della memoria per le vittime della Shoah, quella del 27 gennaio, che metteva in primo piano gli orrori del nazismo e dei fascisti suoi alleati. Ma queste convulsioni non sono la storia. Con la disciplina che si deve insegnare nelle scuole non c'entrano nulla una storia come quella suggerita dalla circolare di cui stiamo parlando, che somiglia troppo alle discussioni che nascono e muoiono in televisione e nel web, degradando il sapere storico pubblico a chiacchiericcio, a polemica, usa e getta, no? La ricerca è lavoro e scavo di archivi è complessità. E allora conclude il suo intervento sulla Stampa Giovanni De Luna con dicendo: un programma didattico sulle foibe deve essere proprio questo. Ne indica l'oggetto, i massacri del settembre 43, della primavera del 45, le fonti per studiarlo, i rapporti della Croce Rossa, i documenti diplomatici alleati, le acquisizioni recenti grazie all'apertura degli studiosi degli archivi dell'ex Jugoslavia, le interpretazioni storiografiche che collocano la tragedia delle foibe nella tempesta che sconvolse l'Europa centrale nella guerra e nell'immediato dopoguerra, con il nostro confine orientale che fu la zona italiana in cui questa tempesta si materializzò con tutti i suoi orrori, e se si vuole, ma solo alla fine, facendo avvicinare i ragazzi anche alle tesi emerse nell'uso pubblico della storia, compresa questa strampalata di equipararle alla Shoah. Così Giovanni De Luna, a proposito del polemicone sulle foibe, mentre invece, come vi anticipavo, oggi si torna a parlare anche dei referendum. Lo fa Francesco Bei nel commento che troviamo sulla prima pagina di Repubblica, perché è un commento, è un tema, quello dei referendum, largamente correlato alla riforma della giustizia. Martedì prossimo, scrive Bei, i 15 giudici della Corte Costituzionale, guidati ora da Giuliano Amato, dovranno vagliare l'ammissibilità di 8 quesiti referendari, una riunione che tiene tutta la politica e i vertici istituzionali con il fiato sospeso, perché da quella decisione potranno derivare a caduta conseguenze molto rilevanti. Parliamo innanzitutto del tema della giustizia, oggetto di 6 quesiti su 8, quelli presentati dal Partito Radicale e dalla Lega. Proprio oggi la ministra Cartabia porterà in Consiglio dei Ministri la versione definitiva degli emendamenti al DDL di riforma del CSM incagliato in Parlamento dal 2019. Basta leggere le anticipazioni per capire quanto la riforma Cartabia sia ben poca cosa rispetto allo tsunami che investirebbe la magistratura con l'approvazione dei 6 quesiti, primi tra tutti quelli sulla separazione delle carriere, la responsabilità civile dei giudici, i limiti della custodia cautelare, l'abrogazione della legge Severino. Tuttavia, al di là del merito dei quesiti, la questione più importante da sollevare alla vigilia della riunione della Consulta è un'altra, e qui Bei allarga il significato e il ruolo potenziale che i referendum possono avere sul tema più largo della democrazia. Ha a che vedere, infatti, scrive Bei, con quella crisi della democrazia così acutamente analizzata di recente dall'Economist. Anche in Italia i segnali di una crescente disaffezione verso la rappresentanza democratica abbondano da anni, solo a volerli vedere. Ci eravamo quasi dimenticati della scarsa, per dire un eufemismo, scarsa partecipazione al voto nelle ultime amministrative. Se i giudici costituzionali consentissero al popolo di esprimersi sui referendum, si aprirebbe nel paese un vivace dibattito pubblico, sarebbe una festa di democrazia e partecipazione. Pensiamo ai 2 referendum sui diritti, per esempio. Il primo prevede la depenalizzazione della coltivazione e del consumo personale della cannabis, resterebbe punito lo spaccio. Il secondo legalizzerebbe in Italia l'eutanasia a 3 anni dal caso di DJ Fabo. Sono quesiti che hanno ricevuto un importante sostegno tra i più giovani, corsi in massa a firmare anche online. Il referendum sull'eutanasia è stato sottoscritto da 1.200.000 persone, quello sulla cannabis da 630.000. In tempo di disimpegno dei giovani, di chiusura a causa Covid delle piazze, salvo la recente mobilitazione studentesca, sarebbe davvero uno spettacolo assistere a un risveglio democratico di ragazze e ragazze rimasti da anni in una sorta di ibernazione civile. E veniamo alle possibili conseguenze politiche. Se sui diritti civili e sulla giustizia le forze politiche sono paralizzate dai veti reciproci, come si è visto sul disegno di legge Zan, perché dovrebbe essere visto come un pericolo lasciare che a sciogliere questioni di coscienza siano finalmente i cittadini? Al contrario, il sistema si riconnetterebbe con la base e la democrazia farebbe un passo in avanti. Sperare che in questo Parlamento accada il miracolo, scrive Bei, è una pia illusione. Lo abbiamo appena constatato con l'ennesimo rinvio sulla legge per il suicidio assistito, che vede gli stessi numeri di blocco del DDL Zan. Dunque, auguri ai giudici che martedì si chiuderanno in Camera di Consiglio, ricordando dimenticando noi stessi che l'articolo 75 della Costituzione dice che sono inammissibili soltanto i referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Altro la Carta non aggiunge, e altro non aggiungo nemmeno io, perché sono arrivato già alle 8.30, quindi mi preparo a dare la linea a Diana Fantini per le notizie delle 8. Ritorno però tra poco, perché si apre la nuova pagina, quella del giorno delle locuste, insieme al professor Di Stefano. Rimanete con noi, non ve ne andate, ci sentiamo tra qualche minuto.